Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. 200 milioni di franchi per i giochi olimpici invernali del 2038. Il Consiglio federale fa la sua parte per sostenere la candidatura svizzera. Fusioni e acquisizioni aziendali in Svizzera. È stato un 2025 vivace, ma non troppo. 500 le operazioni concluse, un po' sotto le attese. Importazioni stabili, esportazioni sopra il 5%. Bilancia commerciale record per la Cina nel 2025, nonostante i dazi di Trump. L'anno scorso è stato il terzo anno più caldo di sempre, dopo i picchi dei due anni precedenti, lo dicono gli ultimi dati di Copernicus. Fino a 200 milioni di franchi per i giochi olimpici invernali 2038, il Consiglio federale si dice pronto a sostenere finanziariamente la nuova e ancora eventuale avventura olimpica. La candidatura è stata lanciata, lo ricorderete, lunedì. Secondo gli organizzatori, comunque, il grosso del finanziamento dovrebbe venire dai privati. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Una decisione di principio non referendabile, poiché non giudicata di ampia portata, spiega una nota governativa odierna. L'impegno finanziario, secondo il Consiglio federale, è notevolmente inferiore rispetto alle candidature precedenti. Inoltre, i rischi associati al concetto organizzativo e finanziario sembrano essere gestibili per la Confederazione. 200 milioni di franchi, quale limite massimo per un evento presentato lunedì con un concetto completamente nuovo per Olimpiadi e Paraolimpiadi, con 10 cantoni e 14 località coinvolte. Giochi che per il governo rappresentano una grande opportunità per la Svizzera, con inoltre ulteriore sviluppo dello sport, innovazioni tecniche, promozione della coesione sociale e valore aggiunto a lungo termine nel settore turistico ed immagine positiva del paese. Il previsto contributo federale non include però i costi per un eventuale impiego dell'esercito o congiunto della protezione civile, così come prestazioni dell'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini, dell'Ufficio federale di Polizia, del Servizio delle Attività Informative della Confederazione e dell'Ufficio federale della Protezione della Popolazione. Responsabili principali per la sicurezza saranno poi i cantoni. Il progetto Switzerland 2038 prevede costi totali per 2,2 miliardi di franchi e nella domanda di sostegno gli organizzatori chiedono alla Confederazione 60 milioni per il cofinanziamento dei giochi paralimpici, 50 milioni per la riduzione dei costi dei mezzi pubblici per gli spettatori e 80 milioni per cofinanziare i costi associati alla messa a disposizione di spazi per le competizioni in tutto il paese.
Nel 2025 in Svizzera ci sono state 502 operazioni di fusioni e acquisizioni aziendali per un totale di 133 miliardi di franchi. Un buon dato, secondo la società di consulenza KPMG, ma al di sotto delle aspettative degli operatori. Sentiamo Marzio Minoli.
Le operazioni di acquisizione o fusione tra aziende hanno risentito del difficile momento internazionale. Secondo KPMG, una delle maggiori società di consulenze al mondo, è stata soprattutto la prudenza dei consigli di amministrazione e un'analisi particolarmente selettiva delle operazioni a condizionare il mercato svizzero nel 2025. Le 502 operazioni di fusione e acquisizione, pur essendo inferiori alle aspettative, sono state comunque superiori rispetto ad un anno fa e metà di queste riguardano attività estere, ovvero aziende elvetiche che hanno acquistato o si sono unite con aziende estere. Secondo KPMG, le aziende svizzere godono di una posizione ottimale per acquistare attività estere grazie alla solidità dei loro bilanci e l'elevata liquidità della quale dispongono. Entrando nei dettagli, l'operazione più corposa ha riguardato lo scorporo della divisione statunitense di Holcim, il colosso elvetico del cemento. La nuova società, divenuta indipendente con il nome di Amrize, ora è quotata alla borsa di Zurigo e il valore dell'operazione è stato di 34 miliardi di dollari. Una fusione che ha interessato particolarmente il pubblico è stata quella tra due assicurazioni, ovvero Baloise e Helvetia. In questo caso il valore dell'operazione è stato di 11 miliardi di franchi.
È sempre più alta la probabilità che nel 2030 la capitale culturale svizzera sarà ticinese. Le candidature ufficiali giunte all'Associazione Nazionale Capitale Svizzera sono infatti quelle di Bellinzona e Lugano, in collaborazione con Locarno e Mendrisio, oltre a quelle di Arad Tau e Thun. La decisione finale è attesa a giugno e sarà presa da una giuria di esperti indipendenti. Ricordiamo che il riconoscimento è di recente ideazione, la prima capitale culturale elvetica sarà la Chaux-de-Fonds e questo nel 2027. A Bellinzona il municipio ha respinto il reclamo inoltrato nei giorni scorsi da 7 esercenti contro l'obbligo imposto dalle autorità di dotarsi durante il Ramadan di almeno 2 agenti di sicurezza privata dalle 18 durante le notti del carnevale. Si tratta di una misura necessaria in caso di trasformazione del locale che da bar o ristorante si converte in locale notturno. La decisione del municipio, da nostre informazioni, è stata presa nella seduta di ieri, quando è stata anche decisa l'adozione di ulteriori misure antincendio durante il carnevale. Porre le basi per un obbligo vaccinale, quanto vorrebbe fare il governo del Canton San Gallo con la revisione della legge sanitaria, ad esempio in caso di pandemia. Le autorità avrebbero così la possibilità di imporre a persone a rischio o personale sanitario di immunizzarsi. Una proposta che però sta sollevando critiche. Emanuele Ferrari.
L'obbligo vaccinale che si vorrebbe introdurre nel Canton San Gallo si basa sulla legge federale sulle epidemie approvata in votazione popolare nel 2013 e che permette ai cantoni di compiere questo passo. In caso di elevato pericolo, le autorità avrebbero così uno strumento per imporre a determinate categorie di persone l'inoculazione di un vaccino, ma soprattutto avrebbero anche la possibilità di multare chi dovesse decidere di sgarrare. Si parla di importi fino a 20.000 franchi. Una multa sproporzionata, ha affermato il presidente dei Verdi e gran consigliere sangallese Daniel Bossart ai microfoni di SRF. Persone non disposte a farsi vaccinare ce ne saranno sempre. Per liberali e UDC inoltre non può essere il governo cantonale da solo a stabilire un obbligo simile.
Man muss sich einfach bewusst sein, oder? Es ist ein rechter Eingriff in die persönliche Freiheit.
È un chiaro intervento nella libertà personale e quindi necessita di una legittimazione superiore, ha sottolineato il capogruppo UDC Sascha Schmidt. È fondamentale che almeno anche il Parlamento venga coinvolto nella discussione. Inoltre,
dann hätte man dort können klar darauf hinweisen, dass auch da die Regierung eine Absicht hätte.
Per il gran consigliere liberale Jigme Shizetsang, il governo avrebbe dovuto comunicare più chiaramente quali fossero le sue reali intenzioni quando ha presentato la nuova legge, soprattutto ripensando a quanto accaduto durante la pandemia di coronavirus. Per il governo sangallese, dunque, punti sui quali riflettere e lavorare a termine della consultazione non mancheranno.
Il Parkinson potrebbe non essere solo una malattia, ma anche una conseguenza del lavoro nei campi. In diversi paesi europei il morbo è già riconosciuto come malattia professionale per gli agricoltori esposti ai pesticidi. In Svizzera però mancano ancora dati sufficienti. Sentiamo il contributo di Mirko Priuli.
Al centro del dibattito ancora una volta ci sono i pesticidi e il loro possibile ruolo nello sviluppo di malattie come il cancro e il morbo di Parkinson, un tema anche politico molto delicato. In paesi come Germania, Francia e Italia la malattia è infatti già riconosciuta come patologia professionale per gli agricoltori che hanno maneggiato prodotti fitosanitari per molti anni. In Svizzera invece, in mancanza di dati sufficienti, il riconoscimento non c'è ancora, anche se per diversi ricercatori le evidenze scientifiche internazionali sono ormai chiare.
In größeren Studien in Frankreich, in America, zum tema Pestizidbelastung und Parkinson.
Ricerche approfondite condotte in Francia e negli Stati Uniti mostrano un legame tra l'esposizione prolungata ai pesticidi e un aumento del rischio di Parkinson, afferma l'esperto in questioni fitosanitarie Samuel Furiman. Ora anche la Svizzera sta cercando di capire se questi risultati siano trasferibili al proprio contesto. Un tema complesso che non riguarda solo gli agricoltori.
Die Studie haben wir letzten Sommer abgeschlossen mit dem Kanton Wallis.
In Vallese, afferma Furiman, abbiamo analizzato gli effetti dei pesticidi spruzzati sui vigneti. Alcune sostanze sono state rilevate anche a distanza dai campi, ma nei bambini esaminati i problemi respiratori osservati sembrano legati soprattutto a pollini e inquinamento dell'aria. Per chiarire gli effetti a lungo termine, gli esperti chiedono pertanto studi su larga scala, con dati sanitari, analisi biologiche e informazioni precise sull'uso dei prodotti. Una risposta in tal caso sarebbe possibile solo tra una decina di anni.
La pagina estera, iniziando dalla Cina, che nel 2025 ha aumentato nettamente l'export, registrando un surplus da record, e questo nonostante la contesa commerciale con gli Stati Uniti. Per compensare i dazi americani, le spedizioni cinesi sono cresciute in modo deciso verso i mercati emergenti e l'Europa, calano invece quelle verso la Russia. Sentiamo il collaboratore dell'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
1.189 miliardi di dollari statunitensi è la cifra record del surplus commerciale registrato dalla Cina nel 2025, un risultato difficilmente pronosticabile vista la guerra commerciale con gli Stati Uniti e i dazi di Donald Trump. E invece l'export di Pechino è aumentato ancora, più 5,5% rispetto al 2024. Le importazioni sono rimaste stabili. I dati mostrano una riscrittura geografica del commercio cinese. L'export negli Stati Uniti è crollato del 20%, ma è aumentato quello in tutti i mercati alternativi. Balzo più evidente in Africa, più 26%. Crescono nettamente anche America Latina e Sud-Est asiatico. Ma non c'è solo il cosiddetto sud globale. I paesi dell'Unione Europea hanno aumentato dell'8,4% le importazioni dalla Cina, ampliando ulteriormente lo squilibrio commerciale. A trainare l'export di Pechino non c'è più solo manifattura a basso costo, ma anche prodotti di alta tecnologia, come veicoli elettrici e batterie al litio. In controtendenza l'export verso la Russia, meno 9,9%, primo calo dopo gli aumenti esponenziali successivi alla guerra in Ucraina. Incidono i dazi di Mosca sulle auto cinesi e la difficoltà a diversificare l'interscambio oltre l'energia. I dati globali sul commercio non risolvono però i problemi interni della Cina, tra crisi immobiliare e consumi deboli. Nonostante la fragile tregua con Washington, Pechino vorrebbe ridurre la dipendenza dall'export, anche per l'aumento delle turbolenze internazionali, come dimostrano le crisi in Venezuela e in Iran. Non a caso Xi Jinping ha indicato come priorità del 2026 lo stimolo della domanda interna.
Il destino della Groenlandia viene discusso oggi a Washington. Il ministro degli esteri della Danimarca e quello dell'isola, regione autonoma del Regno di Danimarca, incontreranno nelle prossime ore il vicepresidente degli Stati Uniti e il segretario di Stato, mentre Donald Trump rilancia con insistenza le sue minacce di annessione dell'isola. Groenlandesi e danesi tengono il punto, ma la loro preoccupazione è decisamente palpabile. Ci aggiorna Andrea Ostinelli.
Il nostro obiettivo e auspicio rimane un dialogo pacifico basato sulla cooperazione nel rispetto della nostra Costituzione, del diritto internazionale, del nostro diritto alla nostra terra e all'autodeterminazione. Ma una cosa che tutti devono capire è che la Groenlandia non sarà di proprietà degli Stati Uniti, la Groenlandia non sarà governata dagli USA, la Groenlandia non farà parte degli USA. Le parole del primo ministro groenlandese Jens Fredrik Nielsen sono pacate, chiaro il messaggio, un controcanto, nella sostanza e nella forma, ai toni minacciosi con cui il presidente americano insiste sul proposito di annettersi l'isola, con le buone o con le cattive. Trump adduce ragioni di sicurezza, ma le mire reali sono su giacimenti e sull'Artico. Non siamo in vendita, la posizione ribadita sia da Nielsen sia dalla premier danese Mette Frederiksen in una conferenza stampa a Copenaghen alla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca. Non è stato facile opporsi a pressioni completamente inaccettabili dei nostri alleati più stretti per una generazione, ma allo stesso tempo molto suggerisce che la parte più difficile ci attende, ha riconosciuto ieri la premier danese. Si tratta di garantire che i confini non possano essere cambiati con la forza, che non si possa comprare un altro popolo, e si tratta di fare in modo che i paesi piccoli non temano i grandi. Ecco perché stiamo chiaramente dicendo no, ed è per questo che molti alleati stanno facendo lo stesso nella regione nordica, in Europa e nel resto del mondo.
Gli ultimi tre anni hanno segnato un record a livello di temperature nel mondo. Secondo Copernicus, l'osservatorio del clima europeo, il 2023, 2024 e il 2025 hanno superato la soglia simbolica di un grado e mezzo di riscaldamento globale rispetto all'era preindustriale, obiettivo più ambizioso dell'accordo sul clima di Parigi. I dettagli con Chiara Savi.
Agli obiettivi climatici internazionali di contenimento delle temperature terrestri manca l'aria. Non sono ancora stati violati, ma i dati forniti da Copernicus li mettono in pericolo. Secondo quanto pubblicato, le temperature globali hanno superato i livelli preindustriali di 1,47 gradi nel 2025, un livello di poco inferiore agli aumenti del 2023, mentre il record va al 2024, l'unico anno in cui si è superata la soglia di un grado e mezzo di aumento rispetto al periodo preindustriale. I tre anni consecutivi di caldo eccezionale, come lo ha definito Copernicus, si inseriscono nel trend degli ultimi 11 anni, i più torridi mai registrati, e non sono un'anomalia, ma riflettono l'accumulo record di gas a effetto serra nell'atmosfera. Sul banco degli imputati ci sono sempre la combustione di energie fossili e l'assorbimento più contenuto da parte delle foreste di CO2. È ancora troppo presto per dire se ci troviamo in una nuova fase di riscaldamento globale in continua accelerazione o se si tratti semplicemente di una variazione naturale del clima, ha spiegato Samantha Burgess, la direttrice di Copernicus, il cui rapporto evidenzia come ci siano zone particolarmente colpite, vedi gli oceani, che hanno assorbito quantità record di calore, e i poli, Antartide e Artico, particolarmente colpiti dal caldo estremo, che genera perturbazioni negli ecosistemi. E poi ci sono i fenomeni meteorologici estremi, alluvioni, ondate di calore e siccità, sempre più violenti e frequenti, e considerati conseguenze dirette di temperature sempre più elevate.
Occupiamoci ora di una vicenda che ha le sue origini all'estate scorsa, insomma, quando Prada aveva suscitato una certa indignazione per aver fatto sfilare i suoi modelli con una ciabattina in cuoio infradito, senza dichiarare però che per questa ciabattina ci si era ispirati a un prodotto artigianale già esistente, tipico dell'India. Per risolvere l'incidente diplomatico, la bufera che ne scaturì, Prada ha nel frattempo siglato un accordo con i fabbricanti indiani per produrre 2000 esemplari. Ma basterà questo a spegnere le accuse di appropriazione culturale? Siamo andati a sentire cosa si dice a Mumbai nel reportage di Chiara Reed.
Nel mercato delle scarpe a Mumbai, i sandaletti resi internazionalmente famosi da Prada si vendono nelle bancarelle per strada, neppure nei negozi, e per poche rupie. Per questi 350 e per quelli piatti 300, i più cari 700, 850, io sono un grossista. Il più costoso da noi è 1000 rupie, 10 franchi, è veramente il massimo. Quando sentono che la Maison milanese li vende a 1000 franchi, reagiscono. Ma è un furto, dice uno, un bel business, dice un altro.
So that's a very good business and that's a huge profit.
Ora la Maison ha siglato un memorandum d'intesa con due associazioni artigianali per fabbricarne 2000 sotto il suo sguardo e design, che si venderanno da febbraio. 200 artigiani seguiranno una formazione in Italia. Non è dato sapere quanto riceveranno gli indiani per ogni paio e, come si poteva indovinare, già si litigano per chi parteciperà allo schema. Fonti dell'ambasciata italiana ci dicono che l'annuncio è stato fatto a Delhi davanti al ministro degli esteri italiano Tajani e a Lorenzo Bertelli, capo del marketing di Prada, perché i due stati che si spartiscono l'eredità dell'infradito, il Maharashtra e il Karnataka, non si bisticciassero per la prominenza data all'uno o all'altro. La storia dei Kolhapuri risale almeno al 1200, quando erano fabbricati nella cittadina di Kolhapur, in Maharashtra appunto, dalle caste più basse, a causa della vicinanza con le pelli di animali morti, considerate impure. Poi la denominazione di origine è stata elargita ad 8 località divise nei due stati. Se l'appropriazione culturale sia così riparata, è oggetto di discussione. È lecito esportare un prodotto pagato pochi soldi e rivenderlo a un prezzo assurdo, lasciando la maggior parte degli artigiani a bocca asciutta? Però è anche impossibile difendere un design che è diventato così comune. A chi appartiene? Dice un calzolaio. Il diritto d'autore dovrebbe andare agli artigiani di Kolhapur, che hanno portato avanti questa eredità per centinaia di anni. Il ministro del commercio Piyush Goyal ci vede invece una spinta tutta positiva grazie all'attenzione della Maison. Sono felice che ora offriremo al mondo i sandali con il brand e il design Kolhapur e spero davvero che raggiungeremo il traguardo di esportarne per $1 miliardo. Perché una volta che ti abitui ai Kolhapuri non vorrai calzare nient'altro. E su questo posso garantire, dopo i primi giorni di fastidio, i colhapuri calzano come una seconda pelle e diventano la calzatura di ordinanza perfetta per navigare strade polverose e piogge monsoniche. Per quanto riguarda le passerelle dell'alta moda, però, staremo a vedere.
E questo era il nostro ultimo contributo per oggi. Vi lascio lo sport.